Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasi. È tutto rinviato. Le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo sulla fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. Washington parla di difficoltà logistiche, ma non è l'unica ragione. La riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa del commercio internazionale sono alcuni degli sviluppi più attesi dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma i tempi rischiano di essere lunghi. C'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. Ossigeno per l'associazione calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria richiesta dal nuovo proprietario Renato Sergi, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società. La notte di Manzambi, doppietta, assist e Svizzera vicinissima ai 16esimi di finale. Il 20enne ginevrino incanta il mondiale di calcio. Il canton Nidvaldo per il momento sta mantenendo le misure messe in atto per l'incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti al Bürgenstock, anche se i previsti colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa sono stati rinviati. L'accesso al perimetro attorno allo stabile e alla zona di sicurezza rimane vigilato, restano chiusi sentieri escursionistici e non sono ancora in funzione la funicolare e il servizio di autopostale. E intanto ci si interroga sulle ragioni che hanno portato a questo rinvio. Forse dovremmo parlare di cancellazione dell'incontro dopo mesi di guerra e tensioni. Naima Kikerio, ci sono alcune ipotesi. Ieri sera la Casa Bianca ha parlato di motivi logistici.
Sì, infatti è stato detto che per questo genere di colloqui ci sono sempre difficoltà organizzative. Detto così, nell'immediato si potrebbe pensare a un problema di organizzazione svizzero, invece non è così. Il presidente J.D. Vance ha suggerito che sia stata la delegazione iraniana ad aver avuto delle difficoltà, cosa che è vera solo in parte, perché non c'è solo una ragione, ce ne sono almeno tre. Una di queste ce la rivela la stampa, non persiana ma araba, secondo cui Donald Trump, a margine del G7, si è vantato di aver ucciso il generale iraniano Soleimani nel 2020, che era non solo il secondo uomo più potente del paese, ma era anche immensamente popolare in Iran. E questo, come prevedibile, ha scatenato le ire delle fazioni più intransigenti e anche del principale negoziatore Khalid Baf, che avrebbe minacciato di non venire in Svizzera per la firma. Quindi l'Iran forse non ha deciso, ma ha certamente acconsentito che la firma venisse anticipata, elevandola a un livello superiore, ossia a quello presidenziale.
Ma questo significa che la decisione di anticiparla a Versailles, cosa che ha poi reso lo spostamento in Svizzera di fatto superfluo, è del presidente degli Stati Uniti?
Sì, e questo introduce la seconda ragione. Trump voleva che sul memorandum ci fosse la sua firma, era un desiderio personale, poi appunto nella cornice di Versailles, prima di dover tornare a Washington, dove tra l'altro ci sono degli ambienti repubblicani che criticano questo memorandum. Firma quindi anticipata, solo che Pezeshkian, il presidente iraniano, non ha potuto organizzare il suo spostamento in tempi così brevi. Ecco, questo è il problema logistico e il terzo motivo.
C'è da dire che Israele ha ancora colpito il Libano, che Teheran include in questo accordo. È una quarta ragione?
Non ne sono così certa. Anticipare la firma o comunque la firma del memorandum non significa blindare il processo negoziale. Se Israele continua a colpire il Libano, i negoziati tra Teheran e Washington possono fallire anche all'ultimo giorno di negoziati, che ora però era importante far partire. A questo proposito, inizialmente ricordavi che quanto al Bürgenstock non è ancora chiaro se si tratti di rinvio o cancellazione. Il memorandum, come abbiamo detto più volte, non è un testo finale, si è appena aperta una fase negoziale di 60 giorni e forse si firmerà in Svizzera Svizzera il testo che scaturirà dai prossimi colloqui.
E il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, come abbiamo già ricordato, non è un mistero, è molto mal visto in Israele, paese che avrebbe voluto portare avanti l'offensiva contro Teheran e che non sembra intenzionato a interrompere le operazioni militari nel sud del paese vicino. Chiara Savi, la scorsa notte il vicepresidente americano Vance, nel corso di una conferenza stampa, ha mandato un messaggio al governo dello Stato ebraico.
Sì, J.D. Vance è stato chiaro, non si rivolgeva al premier Benjamin Netanyahu, ma ad alcuni membri del suo governo che hanno attaccato la firma da parte di Washington del memorandum con Teheran, ma anche, in un certo modo, Donald Trump.
Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
Ho due messaggi per questa persona, ha affermato Vance. Il primo è che Donald Trump è l'unico leader mondiale a capo di una superpotenza mondiale ad essere solidale in questo momento con Israele.
The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons.
L'altra cosa che vorrei dire a questa persona è che negli ultimi tre mesi due terzi delle armi difensive che hanno protetto la vostra patria sono state costruite da mani americane e pagate con soldi dei contribuenti americani. Chiunque nello Stato ebraico pensi che il problema maggiore sia il presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e affrontare la realtà della situazione in cui si trova il suo paese. Il vicepresidente americano è da sempre stato indicato come il principale oppositore all'offensiva lanciata congiuntamente a fine febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, anche se poi l'ha difesa. Le pressioni sull'amministrazione americana da parte dello Stato ebraico per bombardare Teheran sono state appurate e quindi Vance manda un messaggio molto diretto all'alleato. Vi abbiamo sostenuto e vi sosteniamo militarmente, ma non pensate di poter far capottare un'intesa che, aggiungiamo noi, è fragile. Anche se Vance, nella conferenza stampa della scorsa notte, ha difeso il memorandum, ha parlato di una grande vittoria del popolo americano, sminuendo i vantaggi incassati dall'Iran, come la vendita di petrolio consentita a Teheran in questi 60 giorni, l'assenza di garanzie iraniane sul nucleare, il programma missilistico che non viene toccato, una navigazione di Hormuz che dopo il periodo di tre mesi non è detto che rimanga completamente libera.
E l'intesa tra Stati Uniti e Iran, lo si ricordava con Chiara Savi, comporta tra le altre cose la riapertura appunto dello stretto di Hormuz, dal quale passa il 20% del petrolio mondiale, ma gli armatori rimangono cauti, quindi il traffico di petroliere non verrà ripristinato immediatamente e i tempi rischiano di essere lunghi. I motivi ce li spiega Marzio Minoli.
Prima di intraprendere viaggi attraverso il braccio di mare che separa l'Iran dalla penisola arabica, gli armatori vogliono essere sicuri che non vi siano sorprese. A dirlo dalle pagine del Financial Times è stato Jotaro Tamura, il numero uno della Mitsui O.S.K., una delle maggiori compagnie marittime mondiali. A frenare gli entusiasmi, la poca chiarezza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, nel senso che non sono certe le modalità affinché il transito delle navi possa essere considerato sicuro. Gli elementi che rendono prudenti anche altri armatori, Tamura non è il solo a preoccuparsi, sono legati ad esempio alle probabili mine presenti nello stretto che costringono a rotte alternative vicine alle coste iraniane o dell'Oman, ma anche i dubbi su chi avrà la gestione di Hormuz, così come il timore di attacchi, sono ancora presenti. Un punto importante, forse il più importante, riguarda la produzione di petrolio e gas. Molte infrastrutture sono state danneggiate e riaprire un pozzo di petrolio è un'operazione lunga e le navi che prima si rifornivano nella zona sono state riposizionate altrove e riportare tutte le petroliere verso il Golfo Persico potrebbe durare fino a due mesi. La buona notizia comunque è che il prezzo del petrolio scende dai $115 al barile di qualche settimana fa, oggi siamo a $80, perlomeno i mercati, che solitamente anticipano quanto succederà, sono ottimisti.
E adesso torniamo sulla sessione parlamentare appena conclusa, apertura al nucleare, tredicesima VS, salari minimi, sono i tre argomenti principali trattati dalle Camere federali, tre temi con importanti conseguenze dirette sul popolo che dovrà però quasi certamente esprimersi o tornare a farlo su tutti e tre. Andiamo allora dal nostro corrispondente Alessio Veronelli.
Sì, una sessione finita, ma che continua perché i tre temi principali trattati, iniziativa Stop al Blackout, salari minimi e finanziamento della tredicesima VS, i primi due per referendum annunciati, l'altro perché così vuole la Costituzione, avranno quale terminale una votazione popolare. Per un accordo su dove trovare i miliardi per versare dalla fine di quest'anno alla tredicesima VS, Stati e Nazionale sono finiti in conferenza di conciliazione, accettando poi una soluzione che non fa contento quasi nessuno, ovvero un solo aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali senza toccare i salari, il tutto in attesa della grande riforma del primo pilastro AVS 2030, dove si tornerà anche a parlare di aumento dell'età di pensionamento. Quello dell'IVA invece di aumento, come detto, deve passare da un voto popolare.
E voto popolare in vista anche per gli altri due oggetti che hai citato, questi però per referendum annunciati.
Esatto, uno meno di un'ora fa da parte dell'Unione Sindacale Svizzera che contesta la decisione delle Camere che i salari minimi nei contratti collettivi di lavoro dovranno prevalere su quelli cantonali. Ma probabile poi anche un secondo referendum, figlio questo di un doppio ribaltone. Il Parlamento ha infatti deciso che l'attuale divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera vada abrogato, approvando il controprogetto indiretto del Consiglio federale dell'iniziativa Stop al Blackout. Un cambio di rotta strategico dopo la votazione popolare di 10 anni fa per l'abbandono progressivo di questo tipo di fonte energetica. E un ribaltone anche in Parlamento con il Consiglio nazionale che all'ultimo momento ha cambiato parere sul rinvio del dossier al governo. Come un fuoco d'artificio c'è però stata anche una sorpresa in votazione finale di qualche ora fa al nazionale. È infatti stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio e dunque sul divieto di vendita e utilizzo da parte dei privati si andrà a votare.
Dal Parlamento al Consiglio federale che prosegue la sua lotta per evitare che in Svizzera manchino medicamenti in caso di penuria potranno così essere importati a tempo determinato farmaci non omologati nella Confederazione. Sarà inoltre facilitata la vendita per corrispondenza. Sentiamo Anna Riva.
Parkinson, epilessia, malattie psichiche. Quadri clinici che rendono necessari farmaci difficilmente sostituibili e quindi inesorabilmente preziosi in un'eventuale situazione di penuria. È per rafforzare l'approvvigionamento che il Consiglio federale dispone una serie di novità. Così, in caso di penuria in corso o imminente, grossisti e importatori potranno immettere in commercio per un dato lasso di tempo farmaci non omologati in Svizzera. E le farmacie, dal canto loro, potranno fabbricare da sé medicamenti non omologati. Ma questi non sono gli unici cambiamenti in vista. Saranno infatti anche allentate le norme che regolano la vendita per corrispondenza. Oggi questo tipo di vendita è sostanzialmente vietato in Svizzera, ma può essere autorizzato a livello cantonale per le farmacie. La revisione di legge punta ora ad abrogare questo divieto. L'obiettivo è fare in modo che i medicamenti non soggetti a prescrizione medica possano essere venduti per corrispondenza. La vendita per corrispondenza continuerà però a essere soggetta all'autorizzazione cantonale. Il progetto disciplina infine anche i farmaci sfusi. La dispensazione di singole compresse, per esempio, dovrà quindi essere consentita se i medicamenti contenuti in una confezione sono più di quelli necessari per un certo tipo di trattamento. Queste le principali novità della revisione di legge posta in consultazione fino al 16 ottobre.
Passiamo all'allerta canicola. La situazione è probabile peggiore in Svizzera nei prossimi giorni. La temperatura è destinata ad aumentare ed è verosimile che venga esteso a varie regioni il pericolo forte di grado 4 su una scala di 5, attualmente valido nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Intanto le autorità ginevrine hanno deciso di permettere ai più piccoli di non andare a scuola. Nel cantone lunedì e martedì sono attese temperature al di sopra dei 36 gradi, quindi il Dipartimento dell'Educazione ha deciso di sospendere l'obbligo di presenza almeno per le classi di scuola dell'infanzia. Aaron Guidotti.
Una misura protezione di bambini e personale. Le scuole non saranno chiuse, ci sarà qualcuno per garantire la sorveglianza, ma i genitori potranno decidere di tenere a casa i propri figli. Se necessario, e quindi se i livelli di canicola dovessero rimanere gli stessi, la misura potrà essere prolungata. Ma un congedo a causa del caldo non è da escludere neanche alle elementari. Sempre secondo il Dipartimento, la situazione dipenderà dalle temperature raggiunte nei vari istituti scolastici e la scelta verrà presa direttamente dalle direzioni. Nelle scuole dove fa troppo caldo, i genitori verranno informati. Il Dipartimento invece invita tutti gli istituti scolastici ad annullare o modificare lo svolgimento di gite scolastiche e eventi sportivi e di valutare una serie di misure volte a limitare il calore all'interno degli edifici. Le decisioni del Canton Ginevra si inseriscono nel dibattito nazionale sulla frequenza da parte degli allievi nei periodi di canicola, in aule che a volte possono raggiungere i 40 gradi, con conseguenze fisiche e compromesse capacità di apprendimento.
E adesso andiamo in Gran Bretagna.
But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us.
Abbiamo la possibilità di cambiare, sono le parole di Andy Burnham dopo la vittoria alle elezioni suppletive a Merkerfield, collegio elettorale vicino a Manchester. L'esito in questo caso è potenzialmente decisivo per la politica nazionale perché Burnham, politico laburista che gode di grande popolarità, può ora ambire al posto di primo ministro attualmente ricoperto da Keir Starmer, che al contrario è più impopolare che mai. E allora io coinvolgo e saluto Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, lo abbiamo sentito, Burnham parla di cambiamento, si propone come un'alternativa. Allora innanzitutto le chiedo, lo è veramente, può essere un'alternativa?
È un'alternativa, ma piuttosto un'alternativa di stile e di approccio che di sostanza. Dunque è una personalità molto diversa da Starmer, è qualcuno di carismatico e qualcuno che specialmente nella regione di Manchester ha avuto molto successo di creare una vera popolarità. E dunque è visto da molti deputati laburisti come qualcuno che può rovesciare questo declino nazionale nella popolarità del partito.
Ecco, che tipo di contributo potrebbe allora portare a livello nazionale, vista anche la sua esperienza locale da sindaco?
Penso che anche lì la differenza sarebbe subito apparente dal punto di vista di stile di politica, di carisma. È qualcuno che sa spiegare le sue speranze, sa fare credere a una città nella direzione che va. E questo è visto come una soluzione a un primo ministro Starmer che manca di carisma e non ha avuto molto successo di creare un vero rapporto col pubblico britannico. Dal punto di vista di politica è molto più difficile capire quale sarebbero i cambiamenti, perché le cose che ha fatto Manchester sono delle politiche locali ed è difficile tradurre questo a livello nazionale.
Ecco, Burnham non ha comunque nascosto le sue ambizioni di guidare il partito, ma anche il paese. Starmer, da parte sua, si è congratulato per questa sua vittoria, ma al contempo in gennaio gli aveva impedito di candidarsi al Parlamento. La sua mossa era stata interpretata come un tentativo di conservare la propria leadership, quindi lo teme veramente.
Sì, lo teme e ha ragione di temerlo, perché è qualcuno che ha più di popolarità di lui e popolarità tra i deputati laburisti. Un mese fa siamo stati in una crisi dove l'impopolarità di Starmer era già molto apparente, ma a quel momento la cosa che ha salvato Starmer è il fatto che non c'era uno sfidante con sufficientemente di popolarità per montare un leadership challenge. Adesso c'è uno, c'è Burnham, e dunque nei mesi e nelle settimane che vengono ci sarà quasi certamente un leadership contest nella quale Starmer parteciperà, ma ha poco speranze di vincerla.
Grazie professor Ludlow per queste sue considerazioni. E noi chiudiamo con una notizia riguardante la Svizzera italiana. L'Associazione Calcio Bellinzona ha per ora evitato il fallimento. La pretura ha infatti sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per permettere ai nuovi proprietari di risanare le finanze. Ce ne parla John Robbiani.
Una decisione che era nell'aria. Ieri mattina, durante l'udienza, il pretore aggiunto Adriano Benascone avrebbe anche potuto decretare il fallimento immediato dell'Associazione Calcio Bellinzona. E invece il nuovo proprietario del club, l'ex giocatore Renato Sergi, che ha comprato la società da meno di una settimana con la volontà di salvarla, l'ha convinto di poterci mettere una pezza. E che pezza? 1 milione per sanare i debiti a breve termine e ripartire con la prossima stagione. La pretura ha così deciso, vista anche la diminuzione complessiva dei debiti, di non togliere la spina al Bellinzona e di concedere una moratoria concordataria. Sentiamo le spiegazioni dell'avvocato del club, Adriano Sala.
Abbiamo ricevuto questa mattina la decisione del pretore, ha accolto le nostre richieste, ha ordinato il riferimento del fallimento, quindi la sospensione de facto. Si potrà anche proporre quello che ieri in udienza si era accennato, sia il piano di rifinanziamento che il signor Sergi provvederà a effettuare in favore della società.
A pesare è stato anche il fatto di aver dimostrato che alcuni club sudamericani, soprattutto gli uruguayani del Peñarol, abbiano rinunciato ai loro diritti di formazione imposti dalla FIFA.
Sono stati anche nominati 2 commissari provvisori del concordato, quindi c'è da parte nostra grandissima soddisfazione perché non era per nulla scontato.
Renato Sergi ha rilevato il club dall'ex patron Juan Carlos Trujillo, che dopo la retrocessione in Prima Lega Promotion ha dichiarato di non voler più investire un franco, lasciando ingenti debiti non pagati.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.